spazio aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Spazio aperto. Tutto questo e anche di più.
E benvenuti a Spazio Aperto, a voi tutti in ascolto. Questo spazio che, come sapete, è uno spazio che apriamo a tutti per raccontarci, per farci raccontare quelle che sono state le esperienze, le storie vissute, anche testimonianze e percorsi di vita e di fede. Ecco, dimenticavo, chi vi parla è sottoscritto Mario Pieri. Per cominciare do il benvenuto a chi ci ascolta, oltre che via web, anche in FM, alle radio collegate dal Piemonte alla Sicilia. E il nostro benvenuto oggi va all'ospite, che è Gianluca Bursi, ospite qui in studio. Benvenuto Gianluca.
Grazie a tutti.
E al co-conduttore, che oggi è
Massimo Medda.
Massimo,
ciao a tutti.
Benvenuto anche a te. Ecco, un percorso lungo, quello di Gianluca, è sicuramente incompleto quello che ci racconterà, perché sappiamo che Gianluca ne avrebbe veramente da raccontare tante, però il nostro tempo è quello che è, quindi ecco, vedremo come andrà. Gianluca, raccontaci.
Grazie a tutti, volevo fare questa testimonianza per dare gloria al Signore Gesù per tutto quello che ha fatto nella mia vita. E vorrei partire per farvi capire un po' da dove vengo. Voglio iniziare a raccontarvi un po' della mia infanzia. E praticamente vivevo con mia madre e mia sorella e mio fratello più grandi, e la figura del padre non ce l'avevo in casa, perché mi dicevano che lavorava all'estero, quindi non sapevo chi era mio padre, non l'ho mai visto. Ma la cosa più importante è anche che mio padre era assente anche negli aiuti economici. Cioè, mia madre praticamente ci doveva aiutare lei, cioè doveva sostenere lei in tutto, e faceva dei lavoretti in casa, faceva le maglie così, però praticamente noi certi giorni non avevamo neanche da mangiare. E questa cosa qua cresceva in me ansia, ma soprattutto tanta aggressività. E questa situazione qua, io la sfogavo con l'aggressività. Un po' giocavo a pallone con i miei amici, però quasi tutti i giorni erano risse vari, cioè ero molto aggressivo. E un giorno mio padre tornò a casa e purtroppo la situazione era che è tornato a casa che era alcolizzato.
Quindi tu fino a quel momento non l'avevi conosciuto?
Non l'ho mai visto. Purtroppo quando mio padre tornò era alcolizzato e non viveva con noi. Ogni tanto veniva a trovare mia madre, però quando veniva a trovarla erano sempre litigi, cioè praticamente la picchiava. Quindi noi, un po' esasperati, noi figli, pian pianino abbiamo convinto nostra madre a separarsi da questo uomo, perché alla fine per noi non era un padre, cioè perché eravamo affezionati a nostra madre, lui veniva a casa e la picchiava, e quindi puoi capire che era una situazione molto difficile. E mia madre si è decisa a separarsi da mio padre, e mi ricordo che l'ultimo giorno che l'ho visto mio padre è venuto a trovarci, è venuto anche da me per salutarmi. Io, come istinto, gli ho dato un pugno di un bambino, proprio lo rifiutavo come figura. E l'ultima volta che ho visto mio padre, perché quella sera lì lui è andato a suicidarsi sotto il treno. Io avevo 12 anni. È stata per me, insomma, non so neanche io come spiegare, mi ha toccato molto, però dentro di me portavo rancore verso questo uomo, cioè nonostante come era, perché alla fine non mi ha mai dato amore, non mi ha dato niente, era fuori una sorta di dolore ma anche di liberazione un po' da questa figura. Così sono andato avanti con la mia vita, mia madre, e da lì mia madre, da quel periodo lì, per mantenerci noi figli, non so, ha iniziato a fare le carte, a fare sedute spiritiche. Mi ricordo che venivano giù anche dei medium da Torino, e mi ricordo che arrivavo a casa, c'era sempre della gente in casa praticamente, quindi vivevo in un ambiente poco sano. Da lì mio fratello più grande, che ha 6 anni più di me, è diventato tossicodipendente di eroina. All'epoca, negli anni, primi anni 80, fine 70, anni 80, arrivava a farsi lui almeno 6-7 volte al giorno di eroina.
Era 18 anni, cosa hai detto? Tu ne avevi 12, lui 18?
Sì, 18 anni aveva circa. E anche mia sorella, poverina, cioè anche lei aveva dei problemi un po' più legati all'alcolismo. E io, anch'io all'età di 15 anni, praticamente ho iniziato quelle compagnie lì. Frequentavo i miei amici, abbiamo iniziato, mi ricordo, in una compagnia a maggio a farci gli spinelli. In agosto siamo andati al mare, ci facevamo LSD, anfetamine, allucinogeni, roba varia. A settembre, su una compagnia circa di 30 ragazzi, 35, eravamo io e altri 3 o 4 che la sniffavamo solo, l'eroina, gli altri ci facevano tutti in vena.
Qua come ti procuravi le dosi? Spacciavi?
No, no, ma allora diciamo che io non ero tossicodipendente di eroina, però i miei amici sì, cioè o le vendevi, ma io lavoravo, cioè meno male riuscivo... Cioè io quello che guadagnavo
lo
spendevo fra sigarette e droga praticamente. E quindi io sono venuto su in questo ambiente, frequentavo anche gli stadi, andavo io con gli ultras del Modena, facevo anche le trasferte. Più che altro mi serviva anche per sfogare la mia rabbia, perché andavo in mezzo agli ultras, quindi facevamo anche un po' atti vandalici, facevamo un po' di tutto. Sì. E allora... c'era anche meno controlli, cioè c'era anche la possibilità di arrivare agli scontri con gli altri tifosi, così. E io vivevo così, cioè i miei amici, la mia vita era così praticamente, sono venuto su in questo modo. E diciamo così che da piccolino io ho sempre avuto un'avversione verso la religione, specialmente verso la Chiesa Cattolica, però mi ricordo che quando vedevo i film su Gesù, ne rimanevo sempre molto colpito, però pensavo, cioè, che non avendo fatto catechismo, niente così, non sapevo tutta la storia che era risorto, io pensavo che Gesù era morto sulla croce
finiva lì,
quindi cioè, sì, è stato grande maestro, ha fatto grandi cose, però dentro di me avevo sempre una voglia, una ricerca del Signore, perché avevo una mia zia che frequentava i testimoni di Geova, che mi parlava di un Dio, di un Dio che amava l'uomo, un Dio, e quindi dentro di me dicevo, ma chi è sto Dio poi? Dov'è sto Dio? E io non sapevo dove cercarlo, questo Dio. Quindi facevo delle ricerche su un Dio vivo, cercavo un maestro, un Dio vivo. E quindi ho fatto varie esperienze anche di yoga, leggevo libri sugli yogi indiani, cioè volevo andare in India a fare la scelta. Cercavo una via che mi portasse a questo Dio, perché non sapevo che Gesù era la via. E così è passata un po' la mia
giovinezza. Continuavi a farti, a assumere droghe?
Sì, io più che altro dopo mi ero un po' stabilizzato sul consumo di hashish, marijuana, però tutti i giorni, ogni volta andavo a giocare a carte a poche con gli amici, mi offrivo della cocaina, così. La mia vita praticamente era così, che poi praticamente cosa succede? Quando tu frequenti queste compagnie e ti droghi tutti i giorni, cioè la tua vita diventa sempre più chiusa, sempre più, certo, più sterile. Cioè.
Diventi sempre più dipendente anche. No?
Diventi sempre più dipendente, però alla fine poi perdi anche la voglia di fare altre cose. Cioè, E a un certo punto cosa è successo? Che a 19 anni ero andato a fare una convivenza con una ragazza, e questa storia dopo 2-3 anni andò male. Dovevamo andare in India insieme, e poi dopo alla fine la cosa non è successa, e io ho detto tutti in giro che dovevo andare in India, alla fine ormai ho detto a tutti che dovevo andare in India, vado in India, vediamo cosa che c'è in India.
Quindi ci sei andato davvero?
Ci sono andato in India, sono stato 3 mesi in India da solo, e dopo mi piace quella cosa, naturalmente in India c'era della droga buona.
Non era scopo, solo l'aspetto spirituale.
Avevo trovato degli italiani che si drogavano allegramente.
Era molto di moda l'India allora, anche dopo i famosi viaggi dei Beatles, di vari esatto. artisti.
Sì, noi come generazione eravamo poi post-Beatles, sì. Cioè, eravamo dopo gli anni 80, dopo gli anni 70, 60, 70. Così ci andai per 2-3 anni dietro fila, e l'ultimo viaggio che feci era nell'89, e andai anche in Thailandia. Poi nel frattempo non c'è neanche bisogno di raccontare, cioè questi ambienti qua, cioè io non è che sono cresciuto con un'educazione cristiana che ti devi fidanzare prima del matrimonio, non puoi fare sesso, io sinceramente purtroppo il sesso l'ho fatto, e quando tornai da Thailandia sono tornato con un problema alle vie urinarie. Allora andai dal mio dottore per farmi curare di questo problema delle vie urinarie. Allora lui mi disse: ma vuoi fare anche il test dell'AIDS per caso? Io ho detto: ma se vuoi fare, io sinceramente non è che ero molto preoccupato, non ci ho mai preoccupato.
A quei tempi non se ne parlava ancora tantissimo, non c'era.
Diciamo che se ne parlava, però non gli davamo molto peso. Noi, cioè, venuti su, cioè, con l'educazione che avevamo noi eravamo abbastanza, cioè, non ci credevamo tanto, poi, come ci credevi o non ci credevi. Poi dicevamo: a me non capiterà mai. Purtroppo l'esito andò male, cioè, mi trovarono sieropositivo. E mi ricordo che quando sono andato a prendere l'esito, lo facevano le malattie infettive al Policlinico di Modena, e i dottori non è che mi trattarono molto bene, non è che mi hanno dato un aiuto psicologico di questo qua, cioè, è una notizia, anzi mi hanno come trattato male, cioè, ho detto: ah, adesso, come dire, te la sei cercata, adesso ti è capitato, tientela. Solo che allora la cura era la ZT, che era un farmaco, praticamente la speranza di vita erano 6 mesi, 1 anno. Quindi quando mi hanno detto: tu sei sieropositivo, è come se mi avessero detto: tu hai 6 mesi, 1 anno di vita.
Però tu eri sieropositivo, non eri ancora ammalato.
No, perché la sieropositività ti indicava che tu eri stato a contatto col virus. E molto probabilmente avevi il virus dentro. Però non si sapeva ancora in quanto tempo ti avrebbe ucciso, cioè, si poteva manifestare. Loro ti davano 6 mesi di vita, 1 anno. Purtroppo i miei amici che hanno fatto questa terapia, effettivamente dopo circa 1 anno sono morti.
Non c'erano più.
Allora io praticamente, quando sono tornato a casa, che mi hanno dato questa notizia, naturalmente non l'ho detto a nessuno, era il mio segreto, cioè, perché allora, se tu dicevi in giro che eri sieropositivo, o eri tossicodipendente, o gay, cioè eri una brutta persona praticamente. Quindi non è che potevi dire in giro questa cosa che te la tenevi per te. E mi ricordo, ero come un animale in gabbia, quando cade dentro, non avete mai visto quel video quando sono un cinghiale, cadono dentro la gabbia, cominciano a saltare. Io ero così, cioè non sapevo più, era dentro di me questa cosa, non sapevo più dove, cioè, che santo votare.
Quanti anni avevi?
26-27 anni, ero giovanissimo. E allora mi ricordo che un giorno sono andato in una libreria, in un negozio di naturale, che vendevano cibo naturale, una cosa così, vendevano anche dei libri. Allora sono rimasto colpito da un libro che diceva che questo personaggio diceva di essere il Cristo risorto, il maestro dei maestri, il Maitreya, sai, io ero anche un po' legato all'India, tutto questo, che cose, certo, qua. E mi ha colpito soprattutto il fatto che sulla copertina del libro c'era scritto AIDS sconfitto. Allora, sai, quel problema che avevo io, uno che ti dice AIDS sconfitto,
c'è scritto subito, per me.
Sono subito andato a piedi pari, ho comprato il libro, poi dopo c'era l'indirizzo, se volevi sapere delle notizie in più, ho contattato l'associazione, ho cominciato a conoscere delle persone, c'erano affiliati anche a Modena, un po' in tutte le città d'Italia c'erano degli affiliati. E cosa è successo? Che io mi sono attaccato a questa ancora di salvezza per me, era perché in quelle condizioni psicologiche lì...
Era l'unica che avevi in quel momento.
Mi sono attaccato a questo personaggio e ho cominciato a seguirlo. Ed ero diventato uno dei suoi maggiori discepoli. Addirittura lavoravo a tempo pieno per lui, gratis naturalmente. E raccoglievo firme, facevo banchetti per tutte le città d'Italia, sono andato a Roma, Torino, Milano, Venezia, tutti i posti. Poi c'erano altri, diciamo così, fra virgolette, fratelli che mi ospitavano, mi davano da mangiare. E addirittura, ma sono rimasto quasi 2-3 anni con queste persone. Eravamo andati a finire a Maglie, vicino a Maglie, dovevamo fare una cooperativa insieme, andare a vivere tutti insieme, perché lui aveva fatto poi delle profezie che sarebbe avuto tutta la fine del mondo, una cosa e l'altra. E io ero proprio uno dei maggiori,
cioè, adepti
e più attivo, ero proprio diventato come un leader. Poi non so perché, una mattina mi sono alzato e ho fatto un po' come Forrest Gump nel film quando correva, che ha detto: sono un po' stanchino, dopo che era 2 anni che correva. Io ho fatto come lui, mi sono alzato una mattina, che dopo ho capito il perché poi è successo questa cosa, e ho detto: sono un po' stanchino, torno a casa. E ho mollato tutto, non so perché, ho mollato il maestro, gli amici, tutti così, ho detto, anche perché io poi praticamente non ho detto che io le terapie, cioè quelle terapie lì non le ho mai fatto, e stavo continuando a stare bene, perché poi loro nel frattempo mi hanno fatto diventare vegetariano, faccio digiuni.
Cioè, non hai mai fatto le terapie che ti avevano prescritto,
sì,
i medici?
Sì, non l'ho mai fatto, perché sapevo che se doveva morire, che morivi, sì, insomma, sì. Mi hanno detto guarda che se le fai muori, allora ho detto aspetta che preferisco morire naturalmente.
Invece seguivi le indicazioni di questo guru.
Esatto, facevo indicazioni di questo guru qua e praticamente ho diventato vegetariano, facevo i digiuni, cioè tutta roba biologica, mangiavo, cioè mi curavo naturalmente e sinceramente stavo anche abbastanza bene.
Quindi, quindi sembrava funzionare.
Sì, perché poi avevo smesso di fumare le sigarette, di drogarmi, ero tutto diventato proprio... Alla fine mi aveva condizionato in certi versi anche...
Anche in modo positivo.
Positivo. Cioè. Solo che alla fine non, cioè, mi sono stancato, sono tornato a casa. Nel frattempo, da lì a poco, sono tornato a casa di mia madre, da lì a poco mia madre è morta purtroppo e mi sono trovato solo. E da quel giorno ho detto Luca, da qua adesso è cambiata perché non c'ho più nessuna spalla proprio. E sono tornato di nuovo pian pianino nella droga, a drogarmi, a fumare. Praticamente io fumavo circa 2 pacchetti di sigarette al giorno, lavoravo in nero perché tanto dici cosa pago di contributi a fare. Io mi aspettavo sempre che da un momento all'altro dovevo morire. Quindi la mia vita, cioè non c'avevo scopi, non c'avevo avuto senza educazione, niente così. E praticamente sono tornato nelle tenebre. Poi a un certo punto ho saputo che la mia vecchia convivente, quella di 19 anni, che è sempre stato l'amore della mia vita, era, quindi lavorava in una birreria. Allora io insieme a mio amico, sempre sotto sotto con la speranza che potesse rinascere un amore, andavo in questa birreria a trovarla. E la frase che mi ha cambiato la vita è stata questa, perché lei mi veniva a servire praticamente al tavolo e mi ha detto beh allora il tuo maestro come va col tuo maestro, perché premetto che lei nel frattempo si era convertita al Signore Gesù.
Ah, okay.
E allora mi ha detto ma come va col tuo maestro, ha detto ah guarda mi sono stancato, dopo tanti anni non sentivo più niente, l'ho abbandonato. E lei mi ha detto la frase storica, cioè la più bella che ho sentito nella mia vita, fa ma di Gesù? Di Gesù cosa pensi di Gesù? Allora mi ha toccato proprio il cuore, detto, Gesù è stato il più grande di tutti, cioè, però è morto. E allora lei mi ha detto, praticamente, ma no, guarda che Gesù è vivo. Quando mi ha detto Gesù è vivo, la mia vita è cambiata. Poi mi ha detto, guarda se vuoi io adesso frequento una chiesa, ci troviamo una volta al mese qui a Modena. Fa, se vuoi, io ti invito, vieni a trovarci. Quella data lì mi è rimasta impressa, proprio detto, ci sarò senz'altro. Sotto sotto era anche un po' per lei, cioè cercavo più lei che il Signore, però alla fine ho detto, ci sarò. E mi ricordo quando sono andato, ho sentito proprio, cioè il Signore è entrato nel mio cuore, è entrato nella mia vita, ho sentito la presenza, non so neanche io come spiegarla, ho sentito la presenza del Signore, e sono tornato a casa cambiato, cioè sono andato a casa e non ero più quello, non so neanche come spiegarlo. E la cosa che mi ha più colpito è che nel cuore ho sentito una frase che mi ha detto Luca, tu non ti drogherai più nella tua vita, è finita, adesso ci sono io, non ti preoccupare che con me cambierà tutto. Il giorno dopo alla mattina mi sono alzato alla mia cameretta e guardando per terra così ho trovato una piccola dose di fumo. Allora ho detto, beh dai, è l'ultimo, poi dopo non fumo più. E per me non è stato un caso perché, è come faccio un esempio, uno che è abituato bene a bottiglia di vino al mattino, e quello erano due dita di un bicchiere, era proprio una dose piccolissima. Ho fatto questo piccolo spinello, c'è una cosa incredibile. Non lo potevo più sopportare, mi faceva schifo. Ho detto, non vedevo l'ora che mi passasse l'effetto. Ho detto, ho capito Signore, ho finito, veramente finita. Da lì ho cominciato a cercare il Signore, mi ricordo che prendevo il libro dei canti, cantavo, cioè è stata un'emozione e un'esperienza molto forte con lo Spirito Santo, col Signore, e pian pianino ho cominciato a frequentare la Chiesa e ho cominciato a lasciarmi cambiare dal Signore. Mi ricordo che la cosa più importante è che già dal primo giorno era un bestemmiatore, erano 2 parole, 3 bestemmie, cioè quando eravamo al bar, poi fra ragazzi, è tutta una bestemmia, poi anche ultras, quando andavo allo stadio, maledivo, bestemmiavo, cioè è stata una cosa istantanea, cioè come se la mia natura fosse cambiata, non ho più detto una bestemmia, cioè tutti i giorni leggevo l'oroscopo, mai più l'hai
messo da parte.
Ero un giocatore anche, ero appassionato del gioco del lotto, prendevo le riviste, facevo tutti la speranza di andare ricco, tutti i miei calcoli, tutti. Anche lì ho smesso di giocare al lotto, perché i fratelli mi hanno detto anche una cosa importante: guarda, vai a casa e guarda se ci sono delle cose, dei libri, dei quadri, delle cose, cioè che senti che non vanno, butta via tutto. Io rinuncio a Satana, rinuncio alle tenebre e accetto te, Signore. E così è stato. Poi nel mio cuore ho detto: io, Signore, tutto quello che non viene da te non lo voglio più nella mia vita. Cioè, ha fatto tutto lui, cioè, io non posso dire di aver fatto qualcosa, una cosa meravigliosa che quando entra è lui che pulisce, spazza tutto.
Ed è meraviglioso vedere, no, come i piani del Signore sono perfetti. Ti ha fatto conoscere il Signore, ti ha portato al Signore la tua fidanzata di 20 anni prima.
Esatto.
No? Perché il Signore aveva già un piano per te da sempre, no? Dall'eternità. Ti ha fatto conoscere quella ragazza che poi 20 anni dopo circa ti ha portato al Signore.
Esatto, è stato proprio come, io lo interpreto come una trappola d'amore. Mi ha messo come il pescatore, mi ha messo il lamo, io sono andato lì per quello e ho trovato il Signore. È stata una cosa meravigliosa.
Facciamo una pausa adesso, poi riprendiamo.
Perché lui sa, oh, di cosa ho bisogno, oh, e provvederà. Perché lui sa, perché lui sa, perché lui sa, perché lui sa di cosa ho bisogno, cosa ho bisogno, e provvederà. Non temo il freddo, non temo l'offesa, né il rifiuto. Dio è con me nel deserto, con me il mare aperto, con me se la terra trema. Dio è con me se non vedo, con me se mi perdo, con me se mi arrendo. Perché lui sa, perché lui sa di cosa ho bisogno, e provvederà. Sì, perché lui sa. Che Dio è con me nel deserto, con me il mare aperto, con me se la terra trema. Oh, Dio è con me se non vedo, con me se mi perdo, con me. Perché lui sa,
state ascoltando
Spazio Aperto.
Spazio Aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Era David Mancassola, Provvederà. E vi ricordo il nostro numero WhatsApp, se volete mettervi in contatto con noi, come dico sempre, a noi fa molto piacere, 320 92 73 911 per i vostri messaggi scritti o audio. 320 92 73 911, casomai lo ripeto anche più avanti. Allora, riprendiamo Spazio Aperto. Gianluca, hai ancora tanto da raccontarci, no?
Purtroppo mi hai detto che il tempo non è abbastanza, perché ne avrei da dire tantissime, tante, però dirò solo le cose più importanti. Diciamo che il Signore mi fece fare un sogno che mi sarei sposato, e io in quelle condizioni lì, cioè, ho detto, ma come, Signore, come faccio io a sposarmi? Chi è che mi vuole in queste condizioni? Cioè, come faccio di andare a dire a una ragazza, guarda, sono sieropositivo, forse malato di AIDS, chi è che mi vuole?
Perché tu continuavi ovviamente a essere sieropositivo, ma non avevi mai...
Io, nonostante non facevo le cure, ero asintomatico praticamente. Okay. È successo che dopo 14 anni una mattina mi alzo, sto male, la faccio breve perché sennò c'è poco tempo. Praticamente dopo una settimana, quindi il miracolo è anche questo, che sono stato una settimana in casa con la febbre a 39, i sintomi, avevo tutto. Il dottore purtroppo non aveva capito cosa avevo, perché non sapeva neanche il mio dottore che io ero positivo.
Non gliel'avevi detto?
Non gliel'avevo detto. Praticamente mi ricoverano d'urgenza all'ospedale a malattie infettive e mi riscontrano l'AIDS conclamato con la meningite. Sono andato dentro praticamente privo di conoscenza. Dopo, da lì, tutta la chiesa si era mossa in preghiera per me. Mi ricordo che dopo un giorno o due è venuto uno dei pastori a rincuorarmi, perché nel frattempo con le medicine che mi hanno dato così avevo ripreso conoscenza, e mi disse, fa, vedrai Luca che tu non morirai. E io gli risposi, io so che non morirò, perché il Signore mi ha fatto fare un sogno che mi sarei sposato. E in quell'estate lì, fra l'altro, ho conosciuto mia moglie, che mi era venuta a trovare, che era una semplice sorella, e lo Spirito Santo mi ha messo nel cuore, mi ha dato testimonianza interiore che sarebbe andata mia moglie. Così è stato, e questa è una grande gioia che mi ha dato il Signore.
E per quanto riguarda la malattia?
La malattia, dopo, io da quando sono entrato, stato ricoverato per l'AIDS conclamato, così, da lì ho iniziato a fare le cure, e con le cure pian pianino, perché l'AIDS conclamato vuol dire che tu non c'hai più difese immunitarie. E ho risposto alle cure, sono riuscito a rispondere alle cure, pian pianino, in un giro di 2-3 anni mi sono normalizzato, facendo queste medicine, queste cure qua, stavo abbastanza bene. E dopo mi sono sposato, solo che mia moglie, diciamo così, mi amava, mi ha sposato perché mi amava, per amore, perché soldi non ne ha. Quindi cosa è successo? Che lei questa situazione non gli piaceva, non gli garbava. Allora lei pregava sempre che il Signore mi liberasse da questo virus, da questa cosa, da queste medicine, sai, vuol dire ogni 6 mesi andare all'ospedale. Questa situazione mi ha anche un po' indurito il cuore, mi era un po' anche, diciamo così, una sorta di ribellione verso il Signore. Ma Signore, come? Non mi guarisci, mi hai fatto sposare. Proprio le sue vie non sono le nostre vie. E è successo che io purtroppo sono tornato un po' indietro ai tempi del vecchio maestro, che parlavamo prima di quel Maitreya, di quel guru, che diceva che l'AIDS non esisteva. Ho detto, ma chissà, poi ero venuto un po' il sospetto, ho cominciato ad andare sui vari siti a vedere, ho trovato un dottore che lavorava di Bologna, che lavorava in America, ho cominciato a mandargli delle email, una cosa, ci ha messo in contatto, fa, se vuoi a Natale sono a Bologna, se vuoi che ti incontro ti posso fare una visita. E la cosa che mi ha colpito è che è stato più di 2 ore a farmi la visita e non ha voluto neanche un soldo. Quindi mi ha ingannato, mi ha detto, guarda, io non ti dico di smettere le medicine, però sappi che se continui ti verrà un tumore. Quindi a quel punto lì, cioè, cosa fai? Allora mi sono fatto convincere, ho smesso la terapia. Ho smesso la terapia e per altri 2 anni circa sono stato bene, e poi dopo ho cominciato ad accusare dei sintomi. E anche lì è stata un'escalation di circa 1 mese, sono stato 1 mese senza curarmi. E cosa è successo? Che praticamente mi sono trovato, perché dovevo lavorare, dovevo finire un lavoro, una cosa e l'altra, così. L'ultima sera ho detto con mia moglie, guarda, non vengo neanche su a dormire, domattina andiamo a fare una visita. Cioè, sono andato all'ospedale di Baggiovara, praticamente mi hanno auscultato i polmoni, così, polmoni devastati, polmonite, AIDS conclamato un'altra volta, cioè praticamente smettendo le terapie. E anche questa volta, come l'altra volta che non l'ho detto, hanno detto non sappiamo se passa la notte. Cioè, perché anche con la meningite mi ha detto non sappiamo se passa la notte, perché ero veramente devastato, senza, c'era di essere conclamato, vuol dire che non c'è difesa, polmoni rovinati. Mi hanno ricoverato e mi ricordo che il dottore che mi parlò alla mattina, memore del fatto che la dottoressa gli aveva già detto guarda che questo qua è un cristiano, crede ai miracoli, magari non prende neanche le medicine, fa degli di prendere le medicine, perché sennò cioè, questo qua cioè, ce lo perdiamo. Allora il dottore fa guarda adesso fai quello che diciamo noi, lascia stare il tuo Dio e prendi tutte le medicine che ti diamo. Adesso inizieremo una cura che durerà circa 21 giorni, poi staremo a vedere. Non sappiamo se riusciamo a salvarti, però ci proviamo. Morale della favola, dopo 18 giorni, terapia fallita. Tornano da me e dico guarda, purtroppo la terapia è fallita, ci rimane solo un'altra terapia. Purtroppo è molto tossica, velenosa, rischierai di andare in dialisi, cioè di rovinarti i reni. Fa però è l'unica speranza che abbiamo di salvarti. Se te va bene te la facciamo, cioè, io devo decidere se farlo o no. Ho detto, ah, vabbè, a questo punto facciamo quello che c'è da fare. Torniamo a fare la terapia, al 18° giorno di questa terapia qua. Ah, nel frattempo, adesso è una cosa, non voglio entrare nei particolari, mi ero preso la seconda polmonite, quindi non c'avevo solo una polmonite, ma ce n'avevo due polmoniti, quindi mi davano due antibiotici diversi, cioè, lascio solo immaginare, tutti pieni di flebo, punture, tutto spaccato, tutte le parti. Abbiamo messo anche il CPAP per la ventilazione forzata, per risparmiare, perché non c'era più ossigeno, niente, così, cioè le condizioni disperate proprio. 18° giorno, torno giù per il naso, terapia fallita. Era l'ultima terapia che io avevo a disposizione. A quel punto mi ricordai che avevo la mia Bibbia di fianco al mio comodino, tirai fuori la mia Bibbia, l'aprì e il Signore mi diede il Salmo 118, se non ricordo male, in cui dice canti di giubilo, di vittoria in attesa di giubilo. Il Signore ha fatto meraviglie. Poi c'era un versetto che diceva io vivrò, non morirò e annuncerò le opere del Signore. E cominciai a dire no, io non morirò, io vivrò, io annuncerò le opere del Signore. E cominciai a pregare sempre, continuazione, proprio è diventata una lotta spirituale. Come e mi ricordo che il giorno dopo tornò l'infermiera e mi disse beh Bursi, oggi un po' meglio le analisi, stiamo un pochino dai. Mi ricordo che i dottori erano verso Natale, ormai che io ormai 2 mesi ero ricoverato lì, malattie infettive, mi dissero guarda abbiamo deciso, visto che 2 mesi che sei qua, ti mandiamo a casa per 2 o 3 giorni a Natale, però dopo devi tornare, mi raccomando. Ha detto va bene, se mi lasciate andare torno, gloria al Signore, io non ci sono più tornato. E mi sono ripreso completamente, ripreso la mia vita in una maniera straordinaria, quindi voglio ringraziare il Signore, perché questa è una parte della mia testimonianza, perché hai fatto tante cose che purtroppo non ho il tempo di dire, di benedizioni. Mi ha dato 2 figli meravigliosi, cioè sani, mia moglie è rimasta sana, che nonostante abbiamo avuto 2 figli, lei è rimasta sana, non è stata intaccata da nessun virus.
E questo quando succedeva? Qual è stata questa seconda?
Questa è stata nel 2012.
Sei in perfetta salute.
Perfetta salute, faccio l'artigiano, lavoro, anzi dicono che...
Sì, un lavoro fisicamente anche impegnativo.
Sì, ringrazio il Signore perché mi ha anche sostenuto a livello economico e morale.
Non ti ha fatto mancare niente. Non ti ha fatto mancare il necessario.
Anche poi voglio dire che una cosa che non ho detto prima, anche le sigarette. Io all'inizio mi ero tenuto le sigarette perché era un legame molto forte. Io ne fumavo più di 2 pacchetti al giorno. E allora io mi ricordo che ho pregato, Signore, guarda, a me piace fumare sigarette. Io non vorrei neanche smettere. Però so che tu mi ami, quindi... Se tu mi ami fa che mi facciano schifo. Mi ricordo che l'anno che ho avuto la meningite, quindi nel 2003, quando sono stato ricoverato, il mio compagno di camera fumava le sigarette, tornava dentro e l'odore di sigaretta che si portava dietro per me mi faceva schifo.
Come per la marijuana anni prima.
Sì,
il Signore ti va liberato facendoti schifare le sigarette.
Cioè, me le ha fatte schifare, io... praticamente non dico mai ho smesso di fumare, ma il Signore mi ha liberato, perché non ho mai più avuto voglia, mai più cascato, mai più neanche un tiro. A volte dei miei colleghi mi dicevano: dai, fai un tiro, Luca, fai un tiro. Io la prendevo e poi la tiravo col dito.
Quello è il tiro. Bene, siamo...
Effettivamente la testimonianza di Gianluca è così ricca che una sola puntata si fa fatica.
Dovremmo farla a puntate,
una serie.
Esatto.
Mi hanno consigliato di fare un libro e magari con l'aiuto del Signore un giorno lo farò.
Chissà. E allora sì, siamo in chiusura, il nostro tempo sta terminando. Io volevo ringraziare voi amici che ci avete ascoltati in questo spazio. Vi ricordo che il prossimo numero di Spazio Aperto andrà in onda la settimana prossima, stesso giorno ed ora, sempre su questa stazione radio. E il nostro numero di telefono, il numero WhatsApp, potete contattarci ancora adesso se volete, 320 92 73 911. Grazie tante anche a Gianluca per quello che ci ha raccontato oggi.
Grazie al Signore Gesù, grazie a tutti.
Massimo, grazie anche a te per il tuo contributo.
Un saluto a tutti.
E noi ci risentiremo, come dicevo, fra 7 giorni. Buon proseguimento, allora, alla prossima.